le note dei Senza Sicura, la memoria, ci accompagnano con il consueto, anzi oggi è estremo ritardo a un appuntamento, all'appuntamento settimanale antifascista di Onda Rossa, Maldestra.
Stringendo forte tra le mani la speranza di non morire, ma è così semplice, fa troppa paura questo bisogno di respirare, perché tutto possa finire, finire per non tornare. Tu mi parli, ma io non ti sento più. E tu mi guardi, ma io non ti vedo più. Non ho più figlio in questo dolore, ma più una donna che mi possa aspettare.
Quest'oggi una puntata dedicata a fatti, avvenimenti, non solo romani, non solo italiani. Daremo una panoramica europea anche su fatti che però, dato insomma tutto quello che abbiamo visto succedere negli ultimi tempi, intorno alla penisola, in qualche maniera possono rappresentare anche uno dei, anche una delle, diciamo uno scenario sicuramente credibile, uno scenario sicuramente da raccontare per quello che succede in giro per l'Europa. Ne parliamo con Alberto D'Argenzio, una voce già sicuramente già conosciuta ai nostri ascoltatori per quanto riguarda le faccende che quanto accade in quel del Belgio e del in generale insomma della dei del Belgio, dei Paesi Bassi e insomma di quello che è un'altra chiamata come Benelux. Spazio geografico attraversato da tendenze tanto tanto diciamo legate al un identitarismo anche dai toni xenofobi, quanto anche da forme di in qualche maniera di autodifesa, autotutela e di anche di insomma spazio di conflitto che viene espresso dalla dalle grandissime comunità di immigrati che vivono all'interno di questi paesi, nelle metropoli di questi paesi. Quindi io lasciando la parola, se mi senti, ci sei?
Sì, sì,
pronto,
ci
Alberto,
sono, ciao. Buongiorno a tutti.
Buongiorno. Lasciandoti la parola ovviamente a commentare quest'ultimo fatto accaduto, anzi una due giorni diciamo, di avvenimenti avvenuti a Bruxelles in concomitanza, prima con la finale della Coppa del Belgio e poi appunto con degli strascichi un po' più pesanti e che comunque appunto di cui si sta parlando molto dato insomma la l'intensità dello scontro che c'è stato fra appunto i tifosi dell'Anderlecht e la comunità e parti di comunità nordafricana e di origine nordafricana e africana di Bruxelles. Quindi lasciandoti la parola, penso insomma per commentare un po' il contesto e oltre a quello che è accaduto nello specifico.
Sì, poi nello specifico appunto è accaduto che il confronto vero e proprio c'è stato solamente la domenica della finale di Coppa del Belgio. Lì c'è stata una rissa fra giovani magrebini e giovani hooligans dell'Anderlecht, una tifoseria famosa in Belgio per le tendenze razziste e xenofobe. E dopodiché lì la tensione è montata durante tutta la settimana scorsa con un blog arabo che ha invitato i giovani appunto magrebini a recarsi a un appuntamento venerdì sera nel quartiere di Anderlecht, e lì si sono trovati un centinaio di ragazzi, di tifosi dell'Anderlecht, abbastanza embriaghi e diciamo armati di bastone. Dall'altro lato giovani magrebini, lì lo scontro non c'è stato perché la polizia informata ha bloccato appunto gli scontri. Da un lato ci sono state rivendicazioni di carattere razzista degli hooligans e dall'altro lato c'è stata una vera e propria razzia da parte dei giovani magrebini. Quando tu prima parlavi di reazioni organizzate o resistenza, è un po' un problema definirle in questa maniera esatta, perché le reazioni e la resistenza in questo caso, proprio nel caso concreto di venerdì scorso, hanno preso appunto le forme di prendersi con chi aveva gli esercizi, i ristoranti, le banche, insomma, proprio è stato un livello di, diciamo, di chiamarla resistenza politica è forse dargli un valore esagerato, anche perché si parlava di ragazzini molto molto giovani, quindi con fondamentalmente la voglia di sfasciare tutto, giovani arabi. Rimane effettivamente un problema generale in Belgio, che è quello dell'integrazione delle persone, degli immigrati, in particolar modo degli immigrati nordafricani, che a scuola sono sistematicamente reclusi in scuole che sono poi dei ghetti, perché sono scuole con un livello di fama, di preparazione minore, e sui posti di lavoro sono ugualmente discriminati. Sono vari esempi di giornalisti fiamminghi che hanno mandato curriculum con nomi arabi e non venivano mai chiamati ai colloqui, mandando lo stesso curriculum con un nome fiammingo, il lavoro veniva fuori immediatamente. Per cui rimane forte questo problema, rimane, come dicevi tu prima, oltretutto legato a delle comunità che sono enormi. Basta dire che nel 2020 Bruxelles dovrebbe diventare una capitale a maggioranza musulmana, che vuol dire che cambia completamente il panorama di quello che è questa città, considerata centro la capitale dell'Europa, che sarà il centro la capitale d'Europa a maggioranza islamica, con delle presenze di radicalismo islamico molto, molto forti in alcune moschee del centro. Dall'altro lato la situazione sarà di Bruxelles, che non ha delle banlieue come ce le ha Parigi, ma gli immigrati saranno nel centro stesso della città, e questo da un lato permette che ci siano meno violenze, ma dall'altro non ha portato nemmeno a quell'integrazione che ci si aspettava.
Sì, tra l'altro il Belgio, proprio con te ne avevamo già avuto modo di commentare più volte, quello che è un po' una strana, o meglio, è un frutto particolare di quel meccanismo anche di inserimento, insomma di presenza migrante, che magari per quanto venga o comunque insomma multiculturale di molte città del Belgio, anche che non sempre, insomma, anzi quasi sempre produce un meccanismo per cui le forze politiche che si fanno portatrici degli interessi particolaristici tradizionali locali, come il Vlaams Belang per Anversa, o come potrebbero essere, magari non so, poi magari raccontacele meglio, le aggregazioni.
Sì, no, effettivamente ti dico, il Belgio ha una tradizione secolare di tolleranza. Il Belgio è una nazione nata presto, nel 1831, a pochi anni se vogliamo confrontate ad altre, però è una nazione che ha avuto sempre una tradizione di asilo politico, di tolleranza che i vicini non avevano. Basta pensare che tantissimi intellettuali, oltre che, ma anche politici, anarchici, comunisti, gente scappata dalla repressione franchista in Spagna, ma ancora prima, tantissime persone sono confluite in Belgio, ed è una città, appunto, un paese che è stato famoso per la sua accoglienza nella diversità. Questo chiaramente, come succede purtroppo in Europa da alcune decadi, è un processo che si sta invertendo, perché comunque in tutta Europa si stanno indurendo le norme sugli asili e sui rifugiati. In Belgio questo viene fatto anche perché ci sono delle forze, come dicevi prima, come Frans Belang, che sono delle forze indipendentiste per le Fiandre, ma che hanno un bacino di utenza determinato dal loro messaggio xenofobo e razzista, che è stato diluito negli ultimi anni, ma che comunque rimane molto forte, e questo ha portato a questa situazione di interrompere una dinamica positiva e di rilanciarne invece una di esclusione.
Anche perché sono istanze che pesano politicamente, comunque quelle identitarie tra valloni, fiamminghi, no? Ce lo spiegavi anche altre volte.
È più forte nel nord, nel senso che l'estrema destra nel sud del valloni è meno forte, il fronte nazionale sta crescendo, però non arriva a quei livelli di potenza. Frans Belang è il secondo partito nelle Fiandre, ha milioni e milioni di voti. Dall'altro lato bisogna anche ricordare che adesso il governo, che è stato creato dopo mesi e mesi di crisi a marzo, dopo 8-9 mesi di crisi, adesso è di nuovo impantanato su un problema sì di divisione territoriale dello Stato, ma anche di legge sull'immigrazione, perché la componente socialista e democrata cristiana del governo chiede una nuova legge sull'immigrazione, i liberali non la vogliono, perché comunque è un argomento che rischia di erodere la loro base elettorale proprio nel nord, nelle Fiandre. Per cui il tema dell'immigrazione, e quindi poi indirettamente quello dell'integrazione, rimane comunque centrale anche in Belgio, e rischia di far di nuovo esplodere questo governo fragilissimo.
Senti, una domanda, due diciamo così, direttamente cerchiamo di dare un filo al un discorso anche più specifico su quanto è accaduto quando era l'altro ieri, 3 giorni fa, insomma, quest'ultima giornata di tensione. Intanto se appunto proprio rispetto alle politiche migratorie, quanto possa essere riconducibile anche a una centrali, diciamo in qualche maniera accentramento del dell'integrazione intorno alla, diciamo, a una cultura magari dell'omogenizzazione della cultura, anche dell'immigrazione, un po' quello che succede in Francia, in cui la cultura del cittadinismo porta a un'integrazione anche forzata intorno a delle istanze culturali che magari non vengono corrisposte anche con un relativo anche benessere, diciamo, nei confronti di chi ha origini magari provenienti dalle ex colonie. Quindi se il Belgio, diciamo, segue quel tipo di cultura dell'integrazione, che appunto poi la Francia non ha, insomma, non c'è neanche bisogno di dirlo quali sono anche i frutti a cui porta rispetto al disagio che viene provato rispetto alla cultura nazionale da parte di questi dei ragazzi, insomma, appunto originari, ma magari con un passaporto francese, originari del Maghreb o di altre zone.
Facendo chiaramente il paragone con la Francia è un po' inappropriato, fondamentalmente perché la Francia ha una forza e una nozione di Stato che il Belgio non ha. Il Belgio di per sé è considerato un non paese, e proprio le tendenze centrifughe lo dimostrano ancora più chiaramente, per cui non c'è quella tendenza a rifarsi a un valore proprio centrale nazionale. Il Belgio non esiste, il Belgio poi è stata poi la sua forza proprio sul fatto che ognuno poi veniva qua, ci sono venuti gli italiani, gli spagnoli, i portoghesi negli anni 50, i marocchini lo stesso fra gli anni 60 e fino adesso, i turchi, ed è proprio per quello è un paese di accoglienza, nel senso che non ha questa tendenza all'imposizione di un modello culturale egemonico come quello in Francia, chiaramente francese. E è chiarissimo, in Belgio tu puoi camminare e trovi veramente gente che parla di tutto, ci sono persone che vivono qua che non parlano né fiammingo né francese, e a questo c'è, insomma, poi una dinamica determinata dall'immigrazione europea, chiaramente non ha problema di integrazione perché è un'immigrazione ricca, collegata alle istituzioni comunitarie. Però mancando questo sistema di identificazione culturale, non si è nemmeno poi pensato di puntare con decisione al multiculturalismo. Purtroppo il multiculturalismo è in crisi là in Olanda, in cui si è notato che invece dopo anni di apertura si sta arrivando a un ritorno, è un tentativo di assimilazione, e in Belgio invece siamo col fatto che la politica è bloccata, siamo proprio in una situazione di creatività, però una creatività che non è supportata da una linea strategica politica, per cui hai esempi di tentativi di integrazione che funzionano in alcune zone, esempi invece che come quello di Anderlecht non funzionano.
E invece l'ultima domanda era proprio relativa a quali sono state le reazioni qual è stata, diciamo, l'interpretazione che viene data sia dalla politica che un po' dal senso comune a quanto successo, cioè se ci sono in questo caso quelle tradizionali, appunto, se si sta aprendo un dibattito la società belga rispetto a quanto accaduto, o se altrimenti stiamo parlando del una questione magari posta, considerata come appunto marginale, dell'esclusione da tutti e due i lati, o se viene puntato il dito in particolare verso una delle due componenti che hanno dato vita a queste tensioni?
Diciamo che nello specifico di quello che è successo fra i tifosi dell'Anderlecht e i giovani marocchini è per molti casi stata identificata come atti di vandalismo legati a fattori molto concreti e a collettivi che sono già stigmatizzati da un lato per il loro razzismo, dall'altro lato per fattori di violenza. La comunità marocchina è francamente quella che dà maggiori problemi di violenza di basso livello, per carità, però di violenza cittadina. E dall'altro lato non mancano le preoccupazioni legate proprio al discorso di cosa fare con gli immigrati, ed è, come dicevo prima, la questione proprio politica anche del giorno, dell'agenda politica. C'è un problema grave di una debolezza politica fortissima di un governo che è traballante e fragile, e dall'altro ci troviamo con delle sfide fortissime, perché chiaramente la presenza è... Bruxelles sono 19 comuni, ci sono alcuni comuni come quello di San Giosto in cui ci sono una chiarissima maggioranza di immigrati, ci sono più di 140 nazionalità presenti, ed è chiaramente il comune più povero di tutto il Belgio. Cioè c'è effettivamente c'è un trade union fra immigrazione e povertà, comunque, ed è una spirale che si fa fatica a rompere, fondamentalmente perché poi l'immigrato finisce nella scuola di basso livello, perché non ha lavoro, per cui si ritorna a quelli che sono i problemi della mancata integrazione, col fatto che in Belgio è una realtà quella dell'integrazione che è iniziata già 40 anni fa con gli italiani, i portoghesi e gli spagnoli, che dovrebbe essere un po' più metabolizzata, cosa che invece chiaramente non è, come dimostrano i fatti i fatti utili. Su questo poi c'è il rischio effettivamente di, nel concreto per la comunità musulmana, di derive radicali. Non va dimenticato che chi ha ammazzato Massoud in Afghanistan il 9 settembre del 2001 era un immigrato tunisino che ha vissuto a Bruxelles, arrivando come un immigrato, diciamo, liberale, e poi è finito man mano radicalizzatosi perché non aveva l'occhio sul mercato del lavoro, è entrato a far parte della Jihad, è partito in Afghanistan, è finito sul giornalista, è esploso insieme a Massoud. È una presenza, effettivamente un problema reale anche di sicurezza, che si ripercuote, che rischia di degenerare questo paese, comunque fragile.
Va bene. No, non so se hai appunto qualcos'altro da aggiungere rispetto appunto sia alla questione più generale o specifica su quanto è accaduto, o se no, non so, possiamo anche...
No, ti dico che sono cose che purtroppo ricapiteranno spesso, nel senso che i tifosi dell'Anderlecht sono famosi per il loro razzismo, dall'altro lato i giovani marocchini soprattutto hanno grossi problemi di integrazione, e senza dimenticare che c'è un problema di razzismo delle forze dell'ordine molto forte in Belgio, soprattutto nella capitale di Bruxelles quasi tutti i poliziotti sono fiamminghi e quasi tutti i poliziotti hanno attitudini riconosciute di razzismo nei confronti della comunità araba, per cui ci sono una serie di elementi che portano inevitabilmente a nuovi scoppi
della tensione,
chiamarla protesta non si sa, insomma, però di tensione, insomma, perché poi alla fine in molti casi chiamare il vandalismo protesta o chiamarlo reazione è anche difficile da inquadrare. Manca anche proprio, mi raccontava un coordinatore di Resistance, che un sito di controllo dell'estrema destra, che per gli arabi addirittura, per gli immigrati arabi ma anche turchi, è addirittura più facile avere un incarico politico che un lavoro, perché loro comunque rappresentano grosse comunità, quindi messi in lista vengono eletti, effettivamente il secondo eletto a Bruxelles è un turco, ma in cambio non trovano alcuna penetrazione nel mercato del lavoro, per cui arriviamo all'assurdo, per cui tu puoi avere una funzione come immigrato nel momento in cui rappresenti una forte comunità, ma al tempo stesso non ti si viene dato un lavoro, che è un paradosso fortissimo, per cui la situazione è francamente complessa.
Va bene, giustamente, insomma, ci dovremo probabilmente risentire qualora, insomma, ci fossero aggiornamenti su questo.
Aggiornamenti.
Va bene.
Ok, buona giornata.
A te, a presto, ciao.
D'accueil, d'échange et d'espoir que personne ne brusque, non, on prend le temps de vivre, dédié à tous ceux qui ressentent les vibes, les murs de ma vie, les murs de ma vie.
Miami Vice, o Magnum PI, hanno messo Starsky Hatch sulle nostre tracce, in questura su un quaderno con le nostre facce, controllati 24 ore su 24, ogni numero in agenda.
Ancora qualche secondo di musica in attesa di prendere il collegamento con la Sapienza per un aggiornamento sulle mobilitazioni e la campagna che si sta portando avanti per impedire a Forza Nuova di tenere un convegno nella facoltà di lettere.
Quelli come noi, quei figli di puttana non ci avranno mai. Potete prendervi il mio cash, la mia libertà, la mia casa, la mia vita, la mia identità. Potete darmi anche un lavoro, risolvere i miei guai. Giuro sulla pelle non mi avrete mai. Potete prendervi i miei anni, la cella e buttar via la chiave, ma non avrete questo culo, giuro su mia madre, finché vivo.
Ricordiamo Lettere alla Sapienza, la facoltà che accoglie i propri studenti e chi lavora al suo interno, con due lapidi, una dedicata a Pinelli, l'altra a Paolo Rossi, morto il 27 aprile 1966 durante un assalto neofascista alla facoltà.
Non lo capirete mai, potete prendervi il mio cash, la mia libertà, la mia casa, la mia vita, la mia identità, potete darmi anche un lavoro, risolvere i miei guai, giuro sulla pelle non mi avrete mai, potete prendervi i miei anni, la mia gioventù, la mia moto, le mie canne, anche la mia TV, mi potete condonare, risolvere i miei guai, figli di puttana non mi avrete mai. Potete dire a questa gente che va tutto bene e intanto stringere più forte le vostre catene. Potete continuare a fingere, a mentire, a chi? A noi ragazzi, proprio ai vostri figli. Senza un filo di vergogna fanno i VIP, politici fanno i divi della TV. Ma mentre prendi il tuo stipendio da parlamentare, la gente soffre, tu non vai neanche a lavorare. Vai in giro a farmi vergognare di essere italiano, intanto nei quartieri andare avanti non ce la facciamo. Io sono stanco di spaghetti, pizza e mandolino, voglio un futuro per me e anche il mio bambino. Parlano di libertà, quale libertà? Fratello, svegliati e guarda questa Italia, il bel paese dove non hai opportunità, se non fai parte di una famiglia o una mafia. Ci hanno dato droghe pazze per stare in silenzio o intrepparci in cose che non hanno senso. Mi fa paura pensare alla mia vita nelle vostre mani, io penso a Carlo Giuliani, chi sono i criminali? Ti senti forte adesso?
Ovviamente, come tradizione di questa trasmissione, inconvenienti tecnici ci portano a iniziare a introdurre il discorso dalla nostra voce, in attesa di poter effettuare il collegamento con studenti della Sapienza che stanno appunto portando avanti iniziative di comunicazione e di protesta contro l'amministrazione universitaria e di sensibilizzazione ovviamente del corpo studentesco per organizzare una, in qualche maniera, una tutela e una difesa dello spazio di agibilità dell'università La Sapienza, università e specialmente la facoltà di lettere, comunque, come dicevamo, storicamente legata a una tradizione antifascista, una facoltà appunto che ha visto anche è stata, insomma, ha fatto da contesto a una morte causata in maniera, se vogliamo, anche diretta da un assalto fascista, ripetiamo, nel 66, che comunque, a prescindere, ha una, appunto, vanta la un corpo studentesco comunque da sempre molto sensibile a tematiche specialmente appunto relative alla ricostruzione in chiave antifascista della memoria di questo paese, e appunto testimoniata anche appunto dal ricordo che viene fatto ai compagni che Sassu viene portato, insomma, che accoglie chiunque entri in quella facoltà. Adesso, appunto, attivato il collegamento, penso di lasciare direttamente la parola a una studentessa dei collettivi universitari che appunto ci parlerà della campagna che si sta portando avanti in queste ore proprio per appunto impedire che Roberto Fiore e la sua insomma è quel gruppetto di squadristi di Forza Nuova possa portare una provocazione di questo tipo dentro quella facoltà.
Perfetto, ciao a tutti, sono Paola del collettivo di Lettere e naturalmente, come si ricordava bene prima, i collettivi sono sempre stati antifascisti e rifiutano ogni forma di fascismo all'interno dell'università e lo fanno con le loro pratiche, cioè facendo l'organizzazione degli studenti e delle studentesse tutti quanti i giorni e quindi facendo un po' del vuoto intorno a quelle che sono le politiche fasciste. Questo però purtroppo non è accaduto a livello istituzionale, quando il prete Guido Pescosolido ha concesso l'autorizzazione per un convegno che si doveva tenere il 29 in aula 4 in facoltà di Lettere, alla presenza di Roberto Fiore, appunto organizzato da Lettere da Forza Nuova. Noi ieri abbiamo occupato la presidenza e siamo riusciti a ottenere, non dal preside ma dal rettore, di ritirare questa autorizzazione, perché il preside comunque non si vuole esporre e non vuole prendere posizione. Da qui, a partire appunto da ieri sera, abbiamo aperto una campagna perché chiede appunto le dimissioni del preside, ma che vuole parlare con gli studenti e le studentesse, ma con tutta quanta l'università, con i docenti, le docenti, i dottorandi, le dottorande, i ricercatori e le ricercatrici, per appunto ribadire quella che è la natura delle nostre facoltà. Le nostre facoltà sono antifasciste, antisessiste e antirazziste e rifiutano ogni forma di posizione e di politica e di discorsi di questo genere all'interno dell'università. Per questo noi appunto stiamo adesso attacchinando, stiamo comunicando con gli studenti, stiamo volantinando e siamo anche partiti a coprire i manifesti, perché comunque Forza Nuova, nonostante gli sia stata revocata l'autorizzazione, ieri sera hanno attacchinato in 50 fino davanti a Piazzale Aldo Moro per tutto quanto viene del Policlinico. Domani faremo un'assemblea pubblica dove invitiamo per primi i docenti della nostra facoltà, ma invitiamo tutta quanta Roma antifascista e democratica, interverrà Rampi, abbiamo fatto un appello in cui interverrà il professor Portelli, ma un appello che stanno firmando anche la Casa della Memoria, sta firmando un po' tutta quanta Roma antifascista e democratica, e sfruttiamo anche l'occasione della radio per appunto ribadire questo appello e invitare tutti e tutte domani a un'assemblea alle 11 nella facoltà di lettere, che parlerà di vecchi e nuovi fascismi e di politiche appunto fasciste che tutti quanti i giorni gente come Forza Nuova porta avanti all'interno della nostra città, e poi naturalmente il presidio del 29 mattina per stabilire la... Dimmi.
No, scusami, finisci, poi magari una considerazione.
Il presidio del 29 mattina, appunto, alla facoltà di lettere, chiamato per le 8:30 del mattino, perché comunque noi vogliamo tenere la facoltà quella mattina e non vogliamo minimamente permettere che una giornata d'ingegno da parte di questi personaggi, di questi squadristi all'interno della nostra facoltà.
Tra l'altro Forza Nuova ha una presenza praticamente fantasma all'interno dell'università, anche l'unica occasione che hanno avuto di farsi vedere, tra l'altro con insomma un atteggiamento veramente di abbastanza squallido, cioè quello di tutelati dalle forze dell'ordine danneggiare le aule degli studenti durante la visita del Papa del 17 gennaio scorso, se ce lo ricordo, la saltata visita del Papa del 17 gennaio scorso all'autonomo accademico. Tra l'altro un'altra considerazione forse più importante che dovrebbe iniziare a girare è questo problema, che questa grande agibilità legata a un movimento tra l'altro molto minoritario a Roma, o quantomeno marginale nell'attivismo politico, nella visibilità, come Forza Nuova, insomma sicuramente uno dei tra le sigle dell'estrema destra, una di quelle che a Roma forse raccoglie di meno in termini di qualunque tipo di consenso, purtroppo gode del privilegio non da poco di avere adesso Roberto Fiore come europarlamentare, quindi una forma di legittimazione e di sostegno economico che purtroppo non può passare indifferente, probabilmente iniziare ad aprire anche una questione sulla legittimità di questi personaggi a essere in qualche maniera rappresentati all'interno di istituzioni, tra l'altro in cui costruiscono alleanze a livello europeo, come appunto quello che è ITS, il blocco di identità, tradizione e sovranità, va denunciato, proprio perché il problema che abbiamo pure da questi microfoni più volte denunciato è non tanto appunto dover mettere bocca su quello che è la politica di rappresentanza o parlamentare, ma quantomeno che si inizi a creare quella cultura anche del cordone sanitario intorno a delle realtà politiche che ovviamente poi hanno delle ricadute nella quotidianità, per cui i soggetti praticamente scomparsi dal panorama politico possono riaffacciarsi addirittura in una conferenza, addirittura nella facoltà di lettere della Sapienza, che ricordiamolo è uno insomma dei caposaldi della cultura antifascista, comunque dell'attivismo politico all'interno dell'università, della sensibilità verso di questioni ovviamente non solo studentesche, ma è un luogo dove avvengono quotidianamente incontri e iniziative di movimento, e a questo punto deve diventare insomma una motivazione per affacciarsi a una denuncia verso quella che diventa insomma rischia di diventare una brutta quotidianità rispetto non solo alla Sapienza ma in generale nei luoghi della produzione culturale, adesso con le nuove amministrazioni sia nazionale che cittadina, verso insomma il rischio insomma di affacciarsi di contenuti strumentalmente di estrema destra o neofascisti proprio tout court all'interno di spazi come quello universitario. Ovviamente questa poi è una riflessione che appunto più ad alta voce che qua da questi microfoni facciamo più volte, rispetto all'integrità che devono mantenere dei luoghi della cultura all'influenza delle ricostruzioni specialmente storiche e culturali dei neofascisti.
No, ma infatti è la stessa posizione che abbiamo noi. Infatti il preside un po' ha giustificato l'autorizzazione data a Forza Nuova con il fatto che c'era Roberto Fiore che era europarlamentare, per cui non si poteva rifiutare a un europarlamentare di poter parlare all'interno dell'università. Quello che abbiamo detto noi è che è inammissibile che a Lettere, dove è stato ucciso Valerio Rossi, venga appunto quelli che sono gli eredi di chi l'ha ucciso possono parlare. E poi diciamo che questa comunque è una pura provocazione, perché lo studente che ha richiesto l'autorizzazione non è neanche della nostra facoltà, ma è di un'altra facoltà. È una pura provocazione in cui il prete ci è voluto cadere con tutte quante le scarpe. Noi abbiamo, questa è l'ennesima occasione nel quale noi vogliamo ribadire che la facoltà di lettere è antifascista e si fa a politica antifascista e non permette a chi fa il revisionismo storico, a chi dice determinate cose sull'olocausto, sul nazismo, sul fatto che Hitler sia stato il più grande stagista, di poter parlare all'interno della nostra facoltà. Per questo noi abbiamo deciso non solamente di vietare questo convegno di Forza Nuova, ma appunto di fare questa assemblea pubblica. Ma indipendentemente da tutto, noi prima di Verona avevamo costruito la proiezione di Nazi Rock all'interno della nostra facoltà il 15 maggio, perché appunto per noi ci sembrava importante parlare delle nuove destre, perché è una realtà che a Roma esiste e che non vogliamo che entri all'interno delle nostre facoltà.
Va bene, senti, noi ti ringraziamo.
Grazie
anche
a voi.
Probabilmente, vabbè, sicuramente da questi microfoni continueremo a seguire questa vicenda anche con tutti gli aggiornamenti nelle prossime ore e sicuramente poi nella giornata di domani e chiaramente di giovedì.
Va bene.
Ci risentiamo più avanti, grazie.
Ok, grazie a voi, ciao.
Ciao. Of some kind is near. I checked my head, intact with rules. I nearly became a goddamn fool. But I've heard voices, not in the head, out in the air. They called ahead, through ripped out pickups, through thick and thin. They found a shelter, under my skin. How many darkest moments and traps do we we're gonna mount and maybe no victory left. But if you stepped on path of sacred art and stuck it out through thick and thin, then you'll become the one with indestructible. And so no longer live I in fear. Too greedy to pay my asylum bills. This is my life, and freedom's my profession. This is my mission throughout the whole flight duration. There is a core. 12.59, i Gogol Bordello Indestructible ci traghettano verso la fine di Maldestra. Undestructible, mi correggo qui dagli studios. L'appuntamento con Maldestra è per martedì prossimo, come sempre alle 12.15 circa. Le trasmissioni passate si possono ritrovare sul blog maldestra.noblogs.org, per la verità non proprio aggiornatissimo. Indestructible. Indestructible. Ciao a tutti e a tutti e buon GR.